Se ci sono delle domande, è il momento giusto per farle.
Volevo solo chiedere, in tutto questo scenario, lei non ha, oppure forse un po' marginalmente, la domanda è questa. Esiste una qualche possibilità che il popolo russo possa avere una sorta di risveglio?
Prendiamo due o tre, prendiamo due o tre.
Prego.
Prego.
Bellica in questo bagliando i poteri che si sfidano, che ruolo ha? Invece sono colpita nella complessità del racconto dall'ignoranza in cui noi viviamo.
Ecco, mi riallaccio alla domanda della Giovanna per chiedermi. Ma dato questo contesto terrificante che lei ci ha presentato, l'opinione pubblica muove qualcosa? Perché qui ci illudiamo che con bandiere, marce, fiaccolate, atti di resistenza, che io apprezzo molto, però mi sembrano ridotti a niente rispetto a tutto questo quadro. Per cui già tutto è calcolato, previsto, non c'è spazio per nulla, se non per il caso o per la provvidenza, non so, ecco, però mi sembra tutto. Ecco, l'altra cosa che mi chiedevo, lei ha fatto un cenno a un mancato sostegno che la Russia si aspettava dalle destre europee. Perché c'è stato questo mancato sostegno? Perché ho sentito in Banca che quando qualche tempo fa la Russia ha preso di mira in particolare l'Italia, non si aspettava dall'Italia un tradimento così, qualcuno ha detto è certo, perché io vi ho fornito dati presunti. Anche su tutta l'immigrazione mediterranea per favorire il governo e creando tutto questo ambaradan, e adesso l'Italia non tiene conto di tutto quello che abbiamo fatto. Lei ha detto che ha sostenuto le destre, ma insomma le ha sostenute proprio anche alterando i dati, quindi con quel problema famoso della cibernetica, insomma, che non capisco niente, ma che ho capito che è fondamentale.
Allora, se i russi, il risveglio dei russi, questo no, non ci può essere un risveglio dei russi per varie ragioni. L'ultimo sondaggio russo, che peraltro è stato fatto dall'unica agenzia autonoma, non governativa e anzi in opposizione a Putin, Levada, dice che l'80-81% dei russi è favorevole al conflitto. Però vedete, la Russia è un paese sterminato, è il più grande paese del mondo, ok? E la maggior parte della popolazione non vive nelle città, non vive a Mosca, non vive a San Pietroburgo, non vive a Nizhny Novgorod, vive nell'estrema periferia. Voi immaginate la Russia di oggi, che non molto dissimile a quella che era la Russia zarista, cioè una Russia dove, come dire, i mujichi, no, erano l'elemento portante della società. E fondamentalmente Putin ha costruito un sistema all'interno della Russia che non è così lontano da quello zarista. Quando adesso anche in maniera dispregiativa i media occidentali lo definiscono lo zar, no? In realtà non si rendono conto che stanno dicendo qualcosa che corrisponde alla realtà, nel senso che il sistema di potere che oggi esiste in Russia è fondamentalmente ammodernato al XXI secolo, il sistema di potere che esisteva nell'autocrazia zarista. La maggior parte della popolazione russa è completamente tagliata fuori. E così come il contadino russo credeva ciecamente a tutto quello che diceva lo zar, no? E lo zar era appunto il piccolo padre, lo stesso vale, questa mentalità esiste in Russia ed è rimasta, ed è rimasta anche nell'esperienza sovietica, perché Stalin ha utilizzato gli stessi stilemi narrativi per costruire il suo consenso e così via. E quindi da questo punto di vista la maggior parte della popolazione effettivamente crede a quello che la propaganda attraverso i media, che sono totalmente controllati, racconta quotidianamente. Più diverso è il caso ovviamente di chi abita nelle grandi città, a Mosca, a San Pietroburgo, che rappresentano questo 20%, no, di persone che non si riconoscono, no? Ma sono persone altamente educate, i giovani soprattutto, perché chi è nato dopo l'esperienza dell'Unione Sovietica è, come dire, non è diverso dai giovani italiani o dai giovani americani o dai giovani tedeschi o spagnoli, eccetera. Sente la stessa musica, vede le stesse serie, sui social nello stesso modo e quant'altro. Parla correntemente inglese, cioè ha già una dimensione globalizzata che gli rende difficile comprendere le ragioni del conflitto anche nelle modalità con cui Putin le ha descritte, no? Nella legittimazione, utilizzando categorie come quella dei grandi russi, dei piccoli russi, che sono totalmente fuori dalla mentalità dei giovani di oggi. Quindi la maggior parte di coloro che non si riconosce sono i giovani, che se eventualmente se ne stanno andando o se ne andranno, rappresentando un danno enorme in termini di capitale umano per la Russia stessa. Ma la maggior parte della popolazione ci crede a quello che dice Putin. I pensionati ci credono perché hanno la memoria della Seconda Guerra Mondiale, e l'Ucraina nella Seconda Guerra Mondiale, almeno una parte dell'Ucraina, ha effettivamente aderito al nazismo. Quindi quando Putin dice che sta denazificando l'Ucraina, per questa gente è un richiamo a qualcosa che effettivamente è nella propria memoria e nella propria coscienza, mentre per le seconde, terze generazioni, quelle che sono date diciamo negli anni 70, 80, o che sono anche a cavallo diciamo fra la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la Russia post-sovietica, certamente non c'è un senso di ostilità diretta nei confronti degli ucraini, che in genere non c'è nei russi, è un senso di ostilità nei confronti degli ucraini, però c'è l'idea che gli ucraini sono stati traviati da una classe dirigente che li ha portati in una posizione di ostilità nei confronti dei russi. Semmai quello che ha ottenuto Putin in questa aggressione all'Ucraina è che se non c'era ancora un sentimento ucraino etno-nazionale, si sta costruendo a sprombattente oggi in Ucraina, cioè otterrà il risultato opposto rispetto a quello che immaginava. Cioè di fatto renderà impossibile agli ucraini poter tornare a immaginare se stessi come una costola delle grandi famiglie slave a cui lo stesso Putin faceva riferimento, e che aveva fatto sì che ucraini e russi insieme votassero per l'indipendenza a maggioranza nel 1991. Semmai questo avrà delle ripercussioni enormi proprio sui russi innanzitutto, perché i russi da questo momento in poi verranno visti come i traditori dappertutto. In Kazakhstan, in Georgia, in Moldavia, nelle repubbliche baltiche, già in Estonia ci sono problemi con la comunità russofona. I russi in Estonia si sono finalmente integrati, gli estoni hanno fatto errori clamorosi nell'inizio della transizione rispetto ai russi, emarginandoli politicamente, economicamente, eccetera. Ma le nuove generazioni di russi che sono nate dopo la fine dell'Unione Sovietica, negli ultimi 20 anni, 30 anni, che sono poliglotti, che viaggiano, eccetera, non sentono più il problema di essere estoni di lingua russa, perché si sentono comunque prima di tutto cittadini dell'Unione Europea. E questo era, però oggi la prima cosa è il sospetto nei confronti dei russi e dell'Estonia che un domani possano diventare la quinta colonna di Putin, se un domani Putin vorrà rovesciare l'Estonia. Cioè il danno maggiore lo ricevono i russi in maniera definitiva. Quindi da questo punto di vista, soprattutto per i russi che vivono fuori dalla Russia, sarà un enorme problema di coabitazione e di convivenza con le comunità locali. Gli apparati militari industriali sono molto importanti. Negli Stati Uniti l'apparato militare industriale vale il 30% del PIL degli Stati Uniti ed è quello che tiene in piedi fondamentalmente l'economia americana, perché tutto quello che viene costruito e realizzato nell'apparato militare industriale viene poi riportato all'interno dell'economia civile, dal tom-tom ai quattro salti in padella. I quattro salti in padella sono nati per dare da mangiare le truppe, sono... tutto viene da là, le pentole in Teflon piuttosto che come dire, il Kevlar, cioè tutta l'innovazione tecnologica e militare viene poi riportata all'interno dell'economia civile, no? E per questo quindi questo è uno degli elementi importanti dell'economia americana. In Russia è importante nello stesso modo, vale circa il 20%, quindi vedete che è un peso notevole. La differenza è che mentre gli Stati Uniti hanno un'economia a circuito integrato, per cui riescono costantemente a produrre innovazione tecnologica nell'apparato militare e trasferirla rapidamente nel settore civile, i russi non lo fanno. Quindi è un circuito chiuso, e questo è sempre stato il problema anche dell'Unione Sovietica, per cui hanno una enorme capacità innovativa nell'apparato tecnologico militare, ma non riescono poi a riversarlo in una reale capacità di ammodernamento delle strutture dell'economia civile. Quindi se, faccio per dire, internet nasce da una tecnologia militare, diventa poi lo strumento di comunicazione, e così come tutta la tecnologia dei cellulari nasce da una tecnologia militare, i russi non riescono a fare questo passaggio per ragioni che sono fondamentalmente legate sempre a una nevrosi di sicurezza per la quale la tecnologia militare deve rimanere a parte e codificata in una determinata maniera. Dopodiché è chiaro che delle economie che sono così fortemente gravate o pesate dalla dimensione della tecnologia dell'economia militare, è chiaro che giocano un peso enorme sul piano politico, perché negli Stati Uniti, come in Russia, la lobby cosiddetta militare industriale, cioè rappresentata dagli industriali, dalle forze politiche attive, eccetera, ha una funzione determinante nelle decisioni del Congresso piuttosto che nelle decisioni della Presidenza e così via. E lo stesso vale ovviamente in Russia, a maggior ragione laddove Putin ha appoggiato il suo potere politico proprio sull'apparato militare industriale. E qui veniamo alla sua domanda sul pacifismo e che cosa può fare l'opinione pubblica. Questo è il vero problema, cioè ovviamente il pacifismo nel momento della guerra può fare veramente poco, perché ormai è troppo tardi. Forse ricorderete Alexander Langer, no? Ecco. Che ho avuto la fortuna di conoscere, di lavorare con lui ai tempi delle guerre in Jugoslavia, eccetera. E giustamente Langer diceva, non solo lui ovviamente, molti altri intellettuali o pensatori rispetto al pacifismo, che il pacifismo si deve costruire in un tempo lungo, cioè al di fuori della guerra. Cioè bisogna letteralmente creare una mentalità diversa. E questo significa però appunto riformare completamente anche il sistema, le economie, il sistema produttivo, l'organizzazione del lavoro, fondamentalmente ribaltare completamente gli assetti delle nostre società attraverso una rivoluzione culturale. E questo è qualcosa che ovviamente possiamo immaginare costruire solo in tempi molto lunghi. In un certo momento forse abbiamo anche creduto di poterci riuscire, se ci pensate, nel momento in cui abbiamo per la prima volta affrontato il problema del surriscaldamento globale come un problema dell'umanità intera, e quindi come la necessità di costruire attraverso, come dire, il confronto globale delle istituzioni e dei governi e delle società civili, la ricerca di una risposta che mobilitasse l'intera umanità a risolvere questo problema. Quello forse avrebbe potuto essere il primo passo verso un cambiamento di mentalità, però Putin ha chiaramente dimostrato che la guerra resta ancora, cioè le categorie del nostro pensiero sono ancora esattamente queste, cioè sono le categorie che tradizionalmente, diciamo, dalla nascita dello Stato moderno governano le società del mondo, e che poi noi europei eventualmente abbiamo esportato in tutto il resto del mondo facendolo diventare le categorie della politica, no? Anche nelle relazioni internazionali. E su questo è tutto da vedersi, eh? Quindi come saremo eventualmente capaci di cambiare la nostra mentalità.
Il ruolo delle destre.
Il ruolo delle destre, brava, scusa, me l'avevo dimenticato. Il ruolo delle destre, perché allora in realtà non sono poi solo le destre, Putin si è appoggiato e ha sostenuto tutte le forze cosiddette sovraniste, anche i 5 Stelle in Italia hanno avuto sostegno da Putin, perché l'idea di Putin dopo il 2014 è stata: devo sostenere tutte le forze sovraniste all'interno dell'Unione Europea perché queste forze sovraniste disturbino il processo di integrazione dell'Unione Europea ed eventualmente portino a, come dire, alla dissoluzione dell'Unione Europea. Perché è meglio per me avere a che fare con i singoli paesi europei e trattare singolarmente con loro, piuttosto che dovermi confrontare con un sistema complesso come l'Unione Europea, che ovviamente ha poi un peso economico gigantesco, molto maggiore di quello che ha la Russia. E a questo punto Putin ha sostenuto Orban in Ungheria, ha sostenuto le forze sovraniste in Cechia, in Slovacchia, in Bulgaria, la destra neonazista in Germania, la Le Pen in Francia, cioè tutte quelle forze sovraniste che potevano effettivamente mettere in crisi a livello locale i singoli governi e a livello parlamentare europeo l'Unione Europea stessa. E poiché l'Unione Europea ha come perno del suo funzionamento fondamentalmente il Consiglio, no? È chiaro che un Consiglio dove ci sono per la maggior parte governi di impianto sovranista, come quello polacco o quello ungherese, in genere quelli del gruppo Visegrad, eccetera, significa mettere in difficoltà tutto il progetto, perché i sovranisti sono bravissimi a disfare, ma una volta che hanno disfatto, come ha dimostrato la Jugoslavia, dopo cominciano a litigare fra di loro. Ed è qui che non ha funzionato appunto il discorso di Putin, perché nel momento in cui c'è stata l'emergenza, i sovranisti sono entrati in un cortocircuito, perché come si fa a non difendere la sovranità dell'Ucraina? Perché questo significa a questo punto trovarsi all'interno di un dilemma interiore che oltretutto dilania, cioè distrugge il consenso. Per cui le destre non sono più riuscite, le destre che Putin sperava avrebbero bloccato qualunque processo decisionale decisivo nei suoi confronti, si sono dovute allineare. Perché a questo punto doveva prevalere il principio della difesa della sovranità e quindi bisognava difendere la sovranità dell'Ucraina, non si poteva più difendere, al di là dell'imbarazzo ovviamente di dover far sapere o comunque di dimostrarsi alleati di Putin in questo momento, no? E i messaggi trasversali che Putin ha mandato sono stati esattamente in quella direzione, cioè ha mandato a dire a noi italiani: guardate ragazzi, insomma, che se cominciate a fare i duri con me, io comincio a raccontare le cose che so rispetto a chi è venuto a trovarmi, quanti soldi gli ho dato, perché l'ho sostenuto politicamente in quella situazione e così via. Ecco, diventa molto imbarazzante. E Putin ovviamente lo sa e lo può fare con molti paesi europei, anche Orban è enorme, anche se verosimilmente vincerà le elezioni domenica, è in grosse difficoltà per questo. E quindi a questo punto è diventato un cortocircuito. Anche il fatto che Salvini sia andato in Polonia non si sia reso conto della trappola in cui si stava cacciando, perché i polacchi sono sovranisti tanto quanto lui, e in quel momento i polacchi difendono la propria sovranità e non possono pensare a Salvini che va lì per fare uno spot che pro Putin, no? Con un finto pacifismo, eccetera. Quindi anche se erano alleati politicamente, gli hanno dato contro, perché in quel momento lui doveva difendere la sovranità, non poteva mettersi a fare il pacifista per quando i polacchi si sentono in prima linea. Quindi anche la destra polacca ha esattamente fatto la stessa operazione e si è allineata, anzi in questo caso poi la destra polacca ha chiaramente una propensione antirussa che risale a tempi molto più remoti, che non è legata alla dimensione politica contemporanea. Quindi il problema è questo, il problema è che il sovranismo è effettivamente una minaccia per l'integrità dell'Unione Europea e per il progetto dell'Unione Europea, e Putin sperava di poterlo utilizzare a suo vantaggio in questo frangente, salvo il fatto che c'è stato un cortocircuito proprio rispetto al principio della sovranità.
Francesco?
No, io volevo riferire uno scambio che c'è stato tra me e il nostro arcivescovo,
Pochi giorni dopo che era cominciata la guerra, proprio eravamo ancora al momento più caldo, e eravamo in sacrestia a metterci i paramenti perché c'era una messa alla dozza, non mi ricordo neanche che cosa, qual era il motivo. E io gli ho chiesto, però tu che cosa pensi? Cioè, io ho l'impressione che noi dell'Occidente abbiamo molte responsabilità in questa guerra. E lui mi ha detto, sì è vero, e lui, Putin, ha ragione, ma nel momento in cui l'ha fatta è passato dalla parte del torto. E quindi a questo punto le sue ragioni, ecco, io rimango attestato su questo, ecco, per avere un minimo di chiarezza dentro su quello che sta succedendo e quindi anche su un certo giudizio sulla cosa. E allora direi che anche tutte le cose che lei ha detto, insomma, hanno un filo di speranza nella misura in cui la gente ha colto questo. A me sembra che la gente l'abbia colto, l'opinione pubblica internazionale anche, cioè ha avvertito che questa qui non è semplicemente una giusta rivendicazione per interessi e per legittimi diritti patiti dalla Russia, ma è proprio una guerra di aggressione. Ecco, allora io credo che in questo senso ci sia una specie di vendetta interna alla storia per cui il piano fallirà. Ecco, non penso che riuscirà la cosa. Ecco, non so come finirà la guerra dal punto di vista militare, questo è difficile poterlo prevedere, ma in generale ho l'impressione che sia anche la fine di un'era, non solo di una persona, ma anche di un impero. Non so se qualcun altro... Prego.
Una cosa molto semplice, quasi banale. Navalny, oltre che essere in carcere, non possiamo nemmeno pensare a una organizzazione... L'ha già detto prima, internamente c'è poco da sperare, però proprio niente, cioè o gli oligarchi o qualcuno di forte potere vede interesse, solo interesse personale o della sua casta a sovvertire quello che c'è, altrimenti qualsiasi pensiero libero e democratico, ho capito, ho già visto la sua
una piccola pensiero sulla persona del presidente ucraino, no? Sì. Da com'era a come è diventato, è davvero così, oppure è riuscito a costruirsi una, anche per colpa di quello che non è andato come pensava Putin, se lui è riuscito a diventare uno statista come era, no? Nel nostro pensiero, se lo è diventato, se lo è davvero. E poi io ho un piccolo dubbio rispetto a questa cosa di tutti questi profughi. Qualcosa che ho sentito mi lascia un po' con la mano in bocca, mi lascia un po' interdetta, insomma, per cui sì, certo, se c'è bisogno, certo, ma insomma non riesco ad essere proprio tranquilla nei confronti
di queste persone.
Non delle persone in sé, ma di tutto di tutte queste persone, di tutto questo movimento.
Francesco, ultimissima cosa, aggiungo io. Tu parlavi della possibilità di usare l'atomica. Se succede è un cataclisma, ma non solo per noi, è un cataclisma per la Russia, sarebbe un disastro totale. E infatti c'è la deterrenza, di solito funziona in maniera tale che sarebbe talmente grave il contraccolpo che non la usi. E di fatto non l'hanno usato in Afghanistan. Insomma, allora mi chiedo questo, in realtà se appunto... La deriva che prenderà questa situazione sia quella un po' che si è vista già in Afghanistan tanti anni fa, cioè una grande palude in cui alla fine, come dire, la Russia pagherà un prezzo altissimo per quello che ha fatto.
Allora, cominciamo da te dal fondo. Il problema è che l'Ucraina non è l'Afghanistan, cioè il valore simbolico e l'importanza dell'Ucraina non è quella dell'Afghanistan. L'Afghanistan è un pezzo di terra montagnoso che resiste a qualunque dominazione da secoli, però alla fine, per quanto possa essere importante, ci si possa andare, come dire, a impantanarsi in un conflitto di lunga durata, non sarà mai un punto d'attrito così tale da scatenare un conflitto a livello mondiale. L'Ucraina invece è nelle condizioni di poterlo fare, no, come conflitto, e i russi, e se Putin fosse veramente messo all'angolo, non avrebbe esitazioni, questo sono certo. Non avrebbe esitazioni lui, non avrebbe esitazioni neanche l'apparato militare sovietico, perché è nella mentalità dell'apparato militare che c'è anche l'opzione nucleare, che ovviamente nella dottrina militare russa non significa, come immaginavamo ad esempio nella guerra fredda, il cosiddetto first strike, no? Il primo strike, come usando la tecnologia americana del bowling, per cui lanci e fai cadere tutti i brilli in una volta sola, no? Perché oggi la tecnologia comunque non è più quella degli anni 60 o degli anni 70. Oggi, nel momento in cui si accende il motore di un missile nucleare, lo vedi già coi satelliti. Cioè, come un missile viene acceso negli Stati Uniti o viene acceso in Russia, gli americani lo sanno, i russi lo sanno. Ma è diverso invece oggi l'utilizzo dell'arma nucleare tattica, che è molto più, come dire, inquietante, perché una bomba nucleare tattica di piccole dimensioni caricata su un lanciatore, che viene sparata appunto a 300 km di distanza, il tempo di reazione è molto più breve, cioè tu non hai tempi di reazione. Questo è quello che Putin ha anche dichiarato pubblicamente nel suo discorso: io non posso accettare di avere delle armi nucleari che in 10 minuti possono colpire Mosca. Questo è il problema, perché non c'è più la capacità di avere il tempo di reazione per bloccare l'ordigno nucleare, cioè il missile, mentre lo puoi fare da un missile lanciato dagli Stati Uniti o da un missile lanciato da un sommergibile, e quant'altro, perché il sistema satellitare te lo consente. Tu faresti solo tempo a vedere il missile che è partito, no? Ma non faresti più a tempo a bloccarlo. Ed ecco perché a questo punto la dottrina militare prevede un utilizzo, sovietica, prevede l'utilizzo dell'arma nucleare fin dall'inizio del conflitto, inizialmente contro obiettivi militari e poi successivamente contro obiettivi civili, in una escalation che potrebbe arrivare anche poi appunto a una guerra nucleare totale. L'idea non è però di arrivarci subito, ma di arrivarci gradualmente per intimidire l'avversario. Il problema è che quando arriviamo a questo punto, esatto, dopo la reazione sarebbe inevitabilmente anche nostra, perché noi abbiamo costruito i Pershing e Cruise con la stessa i Tomahawk, proprio esattamente per questa stessa funzione, cioè delle armi nucleari tattiche da sparare a breve distanza su obiettivi prevalentemente militari, ma che poi di fatto diventano anche civili. E veniamo a questa invece le tre domande assieme. Lei ha ragione, Don Francesco, cioè in realtà possono esserci tante responsabilità da parte degli occidentali, e ci sono, ma questo non giustifica l'aggressione e porta Putin a essere definitivamente dalla parte del torto. Noi possiamo, se vogliamo usare un altro esempio, ci sono tante responsabilità degli occidentali rispetto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, va bene? Noi abbiamo biblioteche intere, abbiamo dimostrato attraverso l'uso degli archivi, e io ci ho fatto un corso ai miei studenti quest'anno per spiegargli la logica del patto Molotov-Ribbentrop, usando tutti solo documenti d'archivio, comprese le lettere di Chamberlain piuttosto che i trattati, eccetera, eccetera. Quindi ci sono le enormi responsabilità degli occidentali, compreso quello di aver sacrificato la Cecoslovacchia per mantenere buono Hitler, e poi trovarsi in guerra un anno dopo per difendere una dittatura che era quella polacca. Perché il paradosso della Seconda Guerra Mondiale è che le democrazie occidentali sacrificano l'unica democrazia, che è quella cecoslovacca esistente in Europa orientale, e poi entrano in guerra per difendere una dittatura, quella polacca, che è stata aggredita dalla Germania. Il fatto di aver sbagliato prima però non giustifica quello che è l'azione compiuta poi da Hitler nell'aggressione alla Polonia, e quello che è quindi poi tutta la sequenza del secondo conflitto mondiale o l'olocausto e quant'altro. Cioè, noi possiamo aver sbagliato, l'Occidente può aver sbagliato, lo ha fatto ovviamente secondo i propri interessi, perché l'Occidente persegue i propri interessi, e come diceva anche lei prima, ogni interesse è legittimo, ma deve esserci un punto in cui c'è un interesse superiore, che è quello del mantenimento perlomeno della convivenza, no? E della soluzione diplomatica dei problemi. Si poteva trovare una soluzione diplomatica all'Ucraina, dovevamo però metterci qualcosa anche noi occidentali, questo eventualmente l'errore più grave che abbiamo fatto, cioè quello di non aver voluto trovare una mediazione, no? Adeguata rispetto alla questione ucraina. Ma allo stesso tempo non possiamo attribuirci la responsabilità definitiva di quello che è avvenuto, perché questa è una decisione di Putin. E sarà Putin a pagare il prezzo per tutto questo. Cioè Putin e la Russia pagherà un prezzo enorme per questo. Non perché uno pagheranno un prezzo enorme i russi che sono fuori e che diventeranno appunto i nemici paria di tutte le altre popolazioni, distruggendo esattamente quello che Putin voleva creare, cioè un panslavismo russofono dove tutti fossero, come dire, attratti, no, nella grande famiglia russa, e questo non avverrà. Secondo, ci sarà un danno economico per la Russia non indifferente, perché la Russia comunque sia è una potenza militare, ma non è una potenza economica, e anche riorientandosi nei confronti della Cina o dell'India non ha la stessa potenza economica che hanno la Cina e l'India. Questo alla fine peserà sulla Russia in maniera enorme, sui suoi equilibri interni, e non è detto che questo torni alla fine a vantaggio dei russi. I russi tradizionalmente preferiscono avere buoni rapporti con gli occidentali, ed avere comunque, si sentono comunque occidentali, e vedono nella Cina qualcosa che per loro resta impenetrabile, come lo è per noi occidentali, o perlomeno lo è più per gli americani che non per noi europei. Gli americani non capiscono la Cina, non possono capirla, hanno una cultura talmente lontana che non ci arrivano. Noi europei abbiamo strumenti migliori, perché comunque siamo l'Europa in generale come civiltà, una civiltà altrettanto antica di quella cinese, e quindi abbiamo, come dire, dei substrati di lungo periodo che ci permettono, come dire, di dialogare perlomeno con i cinesi, no? In una misura che ci permette di cogliere una delle richieste maggiori della Cina, cioè quella di vivere un sistema globale che non sia dominato dagli Stati Uniti, ma che sia un sistema, come dire, di concerto, di coro, dove ognuno ha una voce all'interno di questo. Noi europei lo possiamo capire perché noi stessi funzioniamo nello stesso modo, cioè come Unione Europea, no? E gli americani fanno molta più fatica perché non è nella loro mentalità, perché la mentalità americana è una mentalità messianica, come lo è in parte anche quella russa, no? E il messianismo americano è il senso dell'universalismo degli Stati Uniti, che comunque devono avere un ruolo egemone. Allora, oggi gli Stati Uniti si trovano di fronte a qualcosa che non riescono a comprendere e che non sanno gestire, cioè l'ascesa della Cina. E questo è il vero dilemma del nostro tempo. La Russia alla fine è un pezzo di questo dilemma, ma non è nemmeno quello più importante, perché il vero problema è proprio riuscire a conciliare un dialogo fra la Cina e gli Stati Uniti. Questo è il vero problema. E noi europei potremmo giocare un ruolo enorme in questo, perché siamo gli unici che possiamo svolgere, come dire, una funzione di mediazione culturale da questo punto di vista, no? Nel vero senso della parola, fra il mondo asiatico, la Cina e la sua complessità rispetto agli Stati Uniti, e quindi, diciamo, l'influenza che anche noi europei possiamo esercitare sopra gli Stati Uniti. Dopodiché, dicevo, la Russia paga, Putin potrebbe pagare un prezzo molto elevato, e vengo alla domanda della signora, perché? Perché non c'è spazio per la democrazia in Russia nei termini in cui la possiamo immaginare noi occidentali, per la semplice ragione che non c'è mai stata una cultura democratica in Russia dai tempi di Pietro il Grande. Paradossalmente, gli unici momenti che la Russia ha vissuto di esperienza democratica sono stati uno molto breve, a cavallo della rivoluzione del 1905 con la prima Duma, no? E stiamo parlando di pochissimi anni, e poi con Gorbaciov. Gorbaciov è stato il più grande momento di democrazia all'interno dell'Unione Sovietica e della Russia. E il vero errore che ha fatto l'Occidente, semmai, è stato di avergli tarpato le ali in quel momento, perché Gorbaciov avrebbe potuto realmente realizzare la grande trasformazione della Russia, dell'Unione Sovietica, che avrebbe portato eventualmente la Russia a convivere, no? Con l'Occidente, in una modalità completamente diversa. Ecco, ma questo spazio non c'è oggi in Russia e non ci potrà essere. Gli unici che possono sostituire Putin e cambiare, diciamo, l'indirizzo del governo non saranno mai personalità come Navalny o altri similari, sono gli oligarchi. Allora noi possiamo anche immaginare, adesso lo dico proprio a caso, nel senso che Abramovic, che è uno degli oligarchi più potenti della Russia, che ha una presenza in Occidente di lungo periodo, che può andare a cena da Boris Johnson piuttosto che da Draghi, semplicemente con una telefonata, ecco, eventualmente può essere una figura di questo tipo, no? A diventare un domani un nuovo leader della Russia che magari con una certa gradualità e riportando almeno alcune forme della democrazia può dare, come dire, a questo paese la parvenza di una democrazia senza dover utilizzare la forza e l'elemento della sicurezza come, e la coercizione come strumento di governo, ecco, no? Questa è l'unica ipotesi che posso immaginare, ma ovviamente questo può avvenire solo nella misura in cui appunto il regime di Putin arrivi a un tale livello di consunzione che alla fine appunto venga sostituito per una convergenza di interessi fra gli oligarchi, l'apparato di sicurezza e l'apparato militare, perché a quel punto Putin rappresenta un ostacolo per tutti e non più un vantaggio anche solo per una parte. Ecco. E vengo alla sua domanda. Noi ci dobbiamo aspettare molti profughi ancora dall'Ucraina, perché in questo momento il conflitto sta coinvolgendo soprattutto una parte e non il tutto. Sono venuti via prevalentemente le donne, i bambini, gli anziani, ma ancora abbiamo moltissima gente che si trova, stiamo parlando di un paese di 40 milioni di abitanti. Quindi la cifra degli 8 milioni di rifugiati verosimilmente la raggiungeremo. Noi siamo in realtà in grado di accoglierli, eh? Guardi che durante la guerra in Jugoslavia la Germania da sola ha accolto 2 milioni e mezzo di profughi dalla Jugoslavia e se li è mantenuti per 20 anni, perché sono ancora lì e si sono integrati e sono diventati, cioè sono entrati all'interno. La Germania non avrà problemi ad accogliere una massa importante di profughi, anche parlando di 1,5 milioni, 2 milioni di persone, perché comunque ha la struttura economica per accoglierli, l'organizzazione istituzionale e amministrativa per farlo. Più problematico può esserlo per paesi dell'est, per i paesi dell'est, ovviamente per la Romania, per la Bulgaria, dove è chiaro che numeri così importanti avranno bisogno di un intervento diretto da parte dell'Unione Europea in termini di sostegno anche economico a questi paesi. Però vedi, ci sono anche altri problemi che non sono in realtà solo quelli di carattere economico. In questo momento ovviamente c'è grande solidarietà, perché e poi stanno arrivando soprattutto donne e bambini. Già sarà un po' diverso quando cominceranno ad arrivare gli uomini, perché comunque saranno sicuramente persone traumatizzate dalla guerra, avranno altri problemi da gestire, anche quello post-traumatico del conflitto, no? Di persone che si sono trovate in combattimento e avranno bisogno di altre necessità. E in ultimo c'è un problema di razzismo, lo dico apertamente. In questo momento noi non ci stiamo ponendo un grosso problema, fondamentalmente perché da un lato siamo abituati ad avere molti ucraini in casa, no? Perché comunità ucraine sono dappertutto in Italia, soprattutto donne che lavorano da noi come badanti o in altre funzioni similari. Quindi siamo abituati, abbiamo una percezione positiva, però stiamo parlando di numeri che sono relativamente contenuti. Non stiamo parlando di masse così grandi di profughi. Sono certamente, e questo, guardi, è uscito un articolo sul Guardian la settimana scorsa che diceva: è bello vedere gli europei così pronti ad accogliere gli ucraini, probabilmente perché sono bianchi. È vero, c'è questo. Cioè, non abbiamo la stessa capacità di accoglienza per i siriani o per gli africani, perché a questo punto intervengono anche veramente dei meccanismi razziali. Però i meccanismi razziali in realtà esistono anche nei confronti degli ucraini. I polacchi non amano molto gli ucraini, li considerano, come dire, gente di serie B, vanno bene per lavorare, come dire, nei lavori umili, ma c'è un profondo, è un po' come il disprezzo che avevamo in Italia, soprattutto negli anni 60 e 70, per i meridionali. È la stessa cosa. I polacchi considerano gli ucraini i loro meridionali e quindi non sono fatti così. Lo stesso vale per i cechi e gli slovacchi. Loro considerano gli ucraini i loro meridionali. I rumeni hanno un altro problema, non hanno grossi problemi rispetto agli ucraini in quanto tali, però in genere hanno dei problemi con le comunità slave, perché i rumeni sono neolatini e oltre un certo limite non riescono, come dire, ad assorbire, ecco, una quantità di slavità, tra virgolette, nel loro sistema culturale. Ecco. Gli ungheresi hanno sicuramente molti problemi. Gli ungheresi, intanto, come i polacchi, hanno un atteggiamento assolutamente razziale nei confronti, se non veramente razzista, suprematista, nei confronti dei migranti. La Polonia e l'Ungheria sono due paesi completamente chiusi da questo punto di vista e stanno realmente costruendo un razzismo di Stato, e questo bisognerebbe tenerlo in considerazione in quanto siamo all'interno dell'Unione Europea. Orban ha dichiarato apertamente che lui gli ucraini li accoglie perché sono bianchi, ma non prenderà mai in Ungheria un africano o un siriano o un musulmano, e la stessa cosa vale per i polacchi, hanno un odio viscerale nei confronti di tutti i musulmani. Quindi da questo punto di vista c'è veramente anche un problema culturale da gestire, molto importante. E quindi questo alla fine, secondo me, avrà, come pensa lei, delle ripercussioni che possono essere anche di carattere politico, perché in questo momento ovviamente c'è l'emergenza e accogliamo tutta questa gente, dopodiché però bisognerà trovare una collocazione e a quel punto cominceranno le tensioni. Guardi, l'altro giorno già al bar a Faenza, dove abito, sento il commento di un signore che dice: ah, caspita, adesso già ci tocca pagare 30 euro al giorno per questi ucraini che vengono qua quando non ci sono i soldi per gli italiani. Ecco, questo è il primo segnale che arriverà, fra un po' arriverà quest'ondata, e lì vedremo quale sarà la reazione dei vari Salvini, tra virgolette, sparsi in giro per l'Europa, quale sarà la loro reazione, perché poi la mobilitazione è questa, soprattutto è quello che nelle scienze politiche viene chiamato il dumping sociale, cioè il fatto che quando arrivano tutte queste forze, questo, che verranno inevitabilmente immesse in lavori di basso valore, eccetera, di fatto entrano in competizione con le fasce più deboli della società locale, no? Perché diventano i concorrenti che ti portano via il lavoro. Esattamente come la pensavano i piemontesi rispetto ai siciliani, ai calabresi, ai pugliesi che andavano a lavorare alla Fiat negli anni 60 e 70, ci vengono a portare via il lavoro.
Io chiuderei a questo punto, sarò brevissimo. Prima cosa da fare penso sia risolvere rapidamente questa guerra. Seconda cosa da fare nel frattempo, sabato prossimo, 9 aprile alle ore 16, Lucio Poma, collega dell'Università di Ferrara, viene a parlare sempre qua di scenari economici internazionali. Prima di ringraziare Francesco, ha cominciato con Kissinger, c'è un bellissimo libro di Kissinger, Cina. È stato forse l'unico momento in cui hanno abbandonato il messianesimo, no? E pragmaticamente hanno trattato i cinesi, no? In maniera da pari, e hanno fatto poi tante malefatte insieme, però
ci fu un dialogo. Kissinger ha scritto non più di due mesi fa una lettera di Biden in cui diceva all'amministrazione Biden: non capisco perché ci stiamo ficcando in questa questione dell'Ucraina, quando noi non sempre abbiamo l'Ucraina nella NATO, dobbiamo fare delle cose neutrali che ci permette di avere buone relazioni con la Russia.
Grazie infinita allora a Francesco Rivitera per questo pomeriggio, grazie a voi. Thank you.